sette della parola meravigliosa. Il brano di questa sera è un po' lungo, ma lo accoglieremo così come il Signore ce lo dona. Dividiamo il testo come proposto in questo cammino che l'Evangelista Luca ci sta facendo compiere. Tra qualche momento incominceremo la preghiera con il canto di San Damiano, ogni uomo semplice porta in cuore un sogno. E incominceremo a contemplare come nell'impossibilità umana Dio entra per fare cose grandi. Nella debolezza umana Dio si rivela per compiere ciò che ci sembra umanamente impossibile. Ci mettiamo in piedi. Ogni volta che incominciamo la preghiera sulla parola, noi compiamo un atto di fede. Al di là di quello che riusciamo a comprendere, questa parola è stata scritta da Dio per te. Anche se nella lettura che ora avverrà, nella proclamazione che ora avverrà, tu non dovessi cogliere alcune cose, o se il tuo cuore in questo momento è emotivamente distante da questa parola, compi un atto di fede, perché questa parola contiene in sé il germe dell'eternità. E allora in qualche istante di silenzio noi compiamo un atto di fede nella parola che il Signore tra qualche momento proclamerà per noi. Invochiamo lo Spirito Santo, che è il vero autore di questa parola. Ha ispirato Luca, ma è lui che ha scritto questa parola per noi, Dio. Vieni, vieni, Spirito, ad insegnare cose di Dio.
Vieni, vieni,
Ascolteremo ora questa parola, riflettiamo sull'atteggiamento dei personaggi umani e sull'atteggiamento di Dio. Provate a pensare mentre ascoltiamo la parola, qual è l'atteggiamento dei personaggi umani che incontreremo e qual è l'atteggiamento di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, e il suo nome era Elisabetta. Ora entrambi erano giusti davanti a Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore, e non avevano un figlio, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano avanzati nei loro giorni. Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale, nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso, e fu turbato Zaccaria alla vista, e un timore cadde su di lui. Ora disse a lui l'angelo: non temere, Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica, e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio e chiamerai il suo nome Giovanni, e sarà giovane per te ed esultante, e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, e non verrà vino, né bevande né viande, e sarà riempito di Spirito Santo già dal grembo di sua madre, e molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio, ed egli procederà al suo cospetto con lo Spirito e la potenza di Elia, per far ritornare i cuori dei padri verso i figli, e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E disse Zaccaria all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio, e la mia donna avanzata nei suoi giorni. E rispondendo l'angelo gli disse: io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio, e fui inviato per parlare a te e annunciarti questa buona notizia. Ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole, che si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora, uscito, non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del suo santuario, del suo servizio liturgico, se ne andò a casa sua. Ora, dopo quei giorni, concepì Elisabetta la sua donna, e si occultava 5 mesi dicendo: così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardò giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini. Parola del Signore.
Un dato tecnico: se voi andate nelle Bibbie, anche nell'ultima versione, non troverete una traduzione ugualissima a questa, perché questa che io vi propongo insieme a Silvano Fausti, che è l'autore di questi commenti, è la traduzione letterale del testo. Sapete, quando si traduce, la traduzione finale spesso è secondo il senso del testo, perché per rendere bene un testo in italiano la forma delle frasi deve essere messa in ordine. Questa invece è la traduzione letterale, cioè parola per parola, ordinata naturalmente in italiano e nel tradotto. Quindi non vi meravigliate se sulla Bibbia che avete trovate un testo che non corrisponde vorrei che anzitutto chi ha incominciato questo cammino dall'inizio ricorderà che il Vangelo di Luca è un Vangelo dove Luca, ce lo siamo detti l'ultima volta, si preoccupa storicamente di fondare l'evento di Gesù. Vuole convincere i suoi interlocutori che ciò che io vi racconto gli ha cambiato la vita, ma non è quella della fiaba, è la storia di un Dio che è entrato tra gli uomini. Ecco perché, se avete fatto attenzione più volte in questa lettura, in questo testo letterario, così come è scritto, c'è scritto «e avvenne», «e avvenne», «e avvenne», Luca vuole dire che ciò che noi annunciamo non è una fiaba, una cosa così. No, la storia di Gesù è una storia concreta che ha toccato l'umanità, che è entrata profondamente nelle viscere della storia. E questo Luca, dopo 2000 anni, ce lo dice a noi. Dice, guarda che tu non credi a una favoletta, non ti far prendere in giro da chi dice storicamente di studiare queste cose, ma non le conosce. Perché Gesù è una persona storicamente esistita. Su questo nessuno ha dubbio oggi. Anche i più grandi studiosi non possono negare che Gesù sia una persona storicamente esistita. Il dubbio in qualcuno potrebbe essere domandarsi se realmente Gesù è figlio di Dio. Ma il fatto che Gesù sia un personaggio storico che ha inciso profondamente nella storia è un dato certo, innegabile della nostra tradizione anche culturale del tempo. E allora nella fede noi che cosa vogliamo dire anzitutto? Dinanzi a questo che avvenne, 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 noi crediamo ad un avvenimento, ad un Dio che è entrato nella storia umana profondamente. Non crediamo ad una storiella, noi crediamo a qualcosa che è diventata come noi, persona umana, storicamente presente nella storia del mondo. Se voi notate, Luca fa dei riferimenti storici ben precisi all'interno del suo Vangelo. Non so se avete notato, nel versetto 5, in un solo versetto, io seguo qui il Fausti, che cosa dice? È bellissimo, guardate, è un testo stupendo in questo momento. In un solo versetto ci sono sei nomi propri. Avete visto? C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, e il suo nome era Eli. Mamma mia! In un versetto sei nomi, sei situazioni storiche concrete. Avete visto quello che dicevo prima, come motivato nella teologia del Vangelo? Cioè Luca dà dei riferimenti concreti. Guarda, è una cosa bellissima, sono, io è diviso in 4-5 righe, ma sono righe piccolissime, no? In un versetto sei citazioni di persone storicamente esistite, che anche fonti extra cristiane certamente possono attestare. Dio entra nella storia degli uomini. In un tempo e in uno spazio preciso. Guardate come bello. L'azione di Dio non è al di fuori della storia umana e non ne costituisce un altro con persone create apposta. Che cosa bello. Dio per scrivere la sua storia con gli uomini non crea delle persone diverse. Entra in una storia umana concreta. È chiaro questo? Siete stancati già? No. Allora no. Dio non è che si inventa una storia diversa, entra in quella storia così come la storia è. Non è che Dio dice, io devo diventare carne, adesso mi invento uno Zaccaria perfetto, un uomo che non esiste nella storia, che finalmente entro nella storia. Mi invento una Elisabetta speciale. Allora, quando io mi invento questa donna speciale, io entro nella storia. No, in questa storia fatta di santi e di peccatori, di persone che credono e di persone che dubitano, di cose belle e di drammi e di tristezze, Dio entra. È bellissimo, guardate, io non rilevo questa cosa perché mi ha commosso quando lo rileggo. Sentite com'è bello. L'azione di Dio non è al di fuori della storia umana e non ne costituisce un'altra conversione creata apposta. Allora smettila di pensare che Dio ti vuole perfetto per incarnarsi dentro di te, perché fin quando pensi questo non lo accogli mai. Ecco, ricordate quello che ci siamo detti l'altra volta, che cosa la parola dice in sé e che cosa la parola dice a me. La parola dice in sé che Dio non si sceglie una storia con gli angioletti, di quelli proprio extraterrestri, ma si sceglie una storia concreta, lo dice in sé, queste citazioni storiche lo dicono. Che cosa dice a me questa parola? Che se tu, caro Vincenzo, caro Locangelo, caro Francesco, cara Mina, aspetti di essere perfetta per far incarnare Cristo dentro di te, ma starti bene, perché non verrà mai quell'ideale che tu cerchi. Dio sta aspettando semplicemente che tu gli doni il tuo cuore, così come questo cuore è fragile, piccolo, peccatore. Ma io sono un verme, beato te che ti senti verme, perché nell'antico Israele, Israele si sentiva un verme, un piccolo, un fragile, nella storia concreta di quel territorio pagano, di quella classe sacerdotale, delle cose belle del tempo, delle cose non belle del tempo. Com'è brutto quando un cristiano aspetta di essere perfetto per seguire Gesù, non lo seguirà mai. Perché se uno arrivasse nel proprio cuore a sentirsi perfetto per dire finora ora Gesù può diventare carne del poveraccio, perché non sa che farsene Dio di una storia non concreta. Noi non esistiamo nel modo in cui vorremmo essere, noi esistiamo nel modo in cui siamo. E Dio fa l'amore con noi senza aspettare che diventiamo diversi di quello che siamo. Ci fa diversi più lo accogliamo dentro di noi. Ci fa diversi se lo accogliamo dentro di noi, così come siamo. Se invece aspettiamo di diventare noi da soli diversi per far entrare Dio dentro di noi, stai ben certo che lotterai tutta la vita, ma Dio non lo accoglierai mai. È chiaro questo? È una storia concreta, bellissima. Cade nel tessuto normale degli avvenimenti profani, in un luogo preciso, in un tempo preciso e con persone precise. Dio prende questo mondo così com'è. Lo ripeto, Dio prende questo mondo così com'è e in esso realizza la sua promessa. Innanzitutto interviene in un angolo oscuro del mondo, in Giudea, presso un popolo che si è scelto. In che cosa sta la ragione di questa scelta, nel suo mistero di amore? Perché Dio sceglie di essere così? Boh, nessuno lo sa. Dio sceglie di amare così l'uomo. È solo un mistero di amore, questo non c'è una spiegazione logica, perché Dio entra nella Giudea, in questo popolo povero. Ma perché ha scelto Israele? Non so se vi siete mai domandati, no? Perché Dio è andato a scegliere in Israele, in questo paese, il più piccolo, Betlemme, la città più misera? Nazareth nella Bibbia non è mai nominata se non nell'evento della Madonna. È bellissima questa cosa. Perché Dio sceglie questo? Oh, perché Dio ama la piccolezza, la miseria, la debolezza, la fragilità. La datazione del tempo è quella profana, parla di Erode, avete sentito che cosa dice, no? Nel tempo di Erode, il potente locale di turno, guardate com'è bella questa riflessione di Paolo, mi ha commosso, cioè la datazione è quella di Erode, che era un potente del tempo, ma chi conta gli occhi di Dio e con cui egli intesse il dialogo, il luogo dove demorre e far crescere la sua promessa, non è Erode. Beh sì, una coppia di persone modeste, altrimenti ignore. Se non le avesse scelte Dio, Zaccaria e Elisabetta, di queste persone, boh, nessuno ne avrebbe mai parlato. Dio non sceglie di intessere un dialogo con il grande Erode, ma sceglie di intessere un dialogo con Zaccaria e Elisabetta. Di Erode ne avrebbero parlato con lui. Di Erode, il re del tempo, si conosceva. Di Zaccaria e Elisabetta, se Dio non avesse scelto di parlare loro, non ne avrebbe mai parlato nessuno. Ci pensate? Sarebbero state due persone ignote, anonime, due brave persone, sicuramente, ce lo dice dopo il Cristo, ma non ne avrebbe parlato nessuno. Carissimi, noi siamo importanti perché Dio sceglie di abitare noi ignoti. Noi siamo preziosi perché Dio sceglie di intessere un dialogo con i semplici del mondo. Non sceglie Dio la potenza per rivelarsi, sceglie l'ignoto e la debolezza, la piccolezza e la povertà. Lo vedremo dopo, sceglie l'impossibilità e la sterilità. Che grande meraviglia! Versetto 7. Non avevano un figlio, cioè sono senza figli. Sapete, nella Bibbia non avere figli vuol dire non avere un futuro. Nella Bibbia chi non aveva figli, nell'antica alleanza, era considerato un maledetto. Pensate, perché chi non aveva futuro, come faceva ad essere benedetto da Dio? Dio stravolge la mentalità, il modo di essere. Erano giusti, attenzione, questo poi ve lo leggete nel conto vostro perché è bellissima questa riflessione che va qui in Fausti. Erano giusti, persone da bene, ma erano scritturati. Quando si dice ma tutti a noi ci capitano, pure a tutte quelle persone brave capitano le... La Bibbia ci dice che questo è stato il problema di sempre. E non è Dio che manda la fortuna o la sventura, la fortuna e la sventura fa parte della vita di tutti. Ed è bugia dire ma quello è bravo, proprio a lui capita. Oggi ho sentito una mamma che diceva è morto quel bambino di cui vi parlavo ieri sera, sta in paradiso, mi sono andato a visitarlo. Che tristezza, ma che fede anche quello. Non ci avrebbero scommesso gli altri parenti del modo in cui stanno affrontando questo momento. È morto 5 anni, piccolino così, piccolino faccio. Oggi un bambino che stava lì mi raccontava un cognato, ha detto alla mamma, io non voglio essere buono. Siccome non voglio essere buono? Perché spesso la gente, anche gli adulti, mettono queste cose, no? Parlano di queste cose, i bambini ascoltano e poi a loro modo elaborano, cioè che sei buono e fanno tutta questa vita così, no? Spesso si dice, no? Il nostro, è così, no? Si dice così nel nostro linguaggio, ma come va a fare sta vita, no? Non lo poteva, già da lì non si poteva scampare una persona così pura, no? Erano giusti, ma non avevano figli, non avevano futuro. L'uomo giusto è provato, come tutti gli uomini della terra sono provati. Anche nella morte e nel dolore Dio non fa distinzioni. È qualcosa che fa parte della naturalità umana. È così, non c'è niente da fare. È così. Zaccaria ed Elisabetta non erano cattivi, non dice erano cattivi, allora non c'avevo. Come ragioniamo noi uomini? Perché noi abbiamo questo tumore nel cervello che dove uno è buono, Dio benedice, se uno è cattivo, Dio ti deve punire. Questa è un'immagine sbagliata di Dio, che se ancora ce l'abbiamo nella mente chiediamo perdono, perché Dio è diverso. Ce lo dice la parola, non Don Luca, la parola di Dio. Erano giusti e non avevano figli. Se voi lo leggete poi il Fausti qui è spiegato benissimo. Dice che nella solitudine di Zaccaria e di Elisabetta, perché erano soli, immaginate sentirsi senza futuro, c'era anche il grido di Giobbe, il grido passato di Giobbe, che non aveva figli. Erano morti tutti i figli di Giobbe, la disperazione di Giobbe. Non c'è contrapposizione tra essere giusti e non avere un futuro. Nonostante ogni convenienza o ragionamento contrario, l'esperienza mostra che il giusto non ha una migliore sorte degli altri. Anzi, a volte sembra più sfortunato e che normalmente le buone azioni non restino impunite. Fa parte il male anche del giusto. Dio interverrà nei vari tentativi del giusto solo dopo che questi avrà riconosciuto la propria impossibilità. Per questo i due si sono presentati ormai avanzati nei giorni e sterili. Come dice Luca, erano avanzati nei giorni e sterili. Riconosce in questi due uomini una impossibilità. Questo dice la parola in sé. Che cosa dice la parola a me? Che Dio potrà fare meraviglie nella mia vita solo dopo che io mi sarò riconosciuto sterile e povero e miserabile e fragile. Fin quando io farò affidamento sul mio futuro, sulle mie capacità, sui miei figli, intesi in questo senso, come possibilità di futuro, sulla mia bravura, sulla mia dedizione, sulle mie opere buone, su quello che io sono capace di fare, io non entro. Dio entra nella misura in cui io riconosco nella mia impossibilità e fragilità la sua grandezza. Soltanto il riconoscere che sono sterili, che sono poveri, che sono avanzati negli anni, permetterà a queste persone di donare la vita nuova al mondo. Guardate che bellissimo. È come se Gesù questa sera ci dicesse: non lottare contro la tua sterilità, accoglila. Non lottare contro la tua impotenza, accoglila. Non lottare contro la tua povertà, accoglila, perché io ti vengo a trovare. Dove è andato a trovare Zaccaria? Nella sua impossibilità. Non ti vengo a trovare nella tua potenzialità, io ti vengo a trovare e ad amare nella tua impossibilità, nel tuo peccato, nella tua fragilità. Lo dice la Scrittura, ci dobbiamo convertire al Dio che la Scrittura ci rivela. Spesso noi pensiamo che Dio ci viene a trovare nelle nostre potenzialità, ma Dio ha bisogno di salvarci. Dove? Nelle nostre piccolezze, nelle nostre fragilità, nelle nostre debolezze, nelle nostre solitudini. La sterilità di questi serve a rivelare il carattere assoluto del dono. Se Zaccaria ed Elisabetta fossero di loro capaci di cose grandi, non avrebbero morto la grandezza del dono di Dio. Allora la tua povertà, la tua sterilità, la tua pochezza ti serve per riconoscere che tutto ciò che sei è un dono di Dio, è un dono dell'infinito. Più ti senti fragile, povero, debole, piccolo, e più sei capace di riconoscere la sua grandezza, la sua onnipotenza, la sua bellezza, la sua verità, la sua grandezza. Tutto questo avviene, avete ascoltato, dentro il santuario. Qui parla di tempio, di santuario, presentati i protagonisti. Allora, chi sono i protagonisti di questa storia? Zaccaria ed Elisabetta. Sono uomini potenti? Sono uomini fragili, semplici, normali. Il grande Erode è il protagonista della storia? No. Di Erode si sarebbe parlato se non fosse stato scritto il Vangelo? Si sarebbe parlato di Erode? Di Erode sì, perché Erode era il re di Israele. Di Zaccaria ed Elisabetta? No, perché erano piccoli e fragili. Dio che dà nobiltà anche al vostro Maligrasso, che sta dietro che sta facendo, sta portando contro la parola di Dio. Questa è una cosa bellissima. Dio ti dà nobiltà anche quando sei povero, fragile, piccolo, incapace, debole. Lì ti viene a cercare Dio, non nella tua grandezza, nella tua possibilità, nella tua potenzialità, in quello che è chiaro questo concetto, no? non ti viene a cercare perché tu sei bravo, allora smettila di lottare contro la tua povertà, perché non crescerai mai, non ti migliorerai mai se lotterai contro la tua povertà. Accoglila per migliorarti con il suo dono. È chiara la logica? Se io lotto contro la mia povertà, non crescerò mai. Se c'ho un difetto e lotto contro questo difetto, non crescerò mai per migliorare questo difetto. Se io lo accolgo, lo offro e faccio entrare in me quella mia povertà, cresco, miglioro, cambio, divento capace di generare vita anche se sono sterile e povero. Questo è il concetto che la parola ci dice. Tutto questo avviene dentro il tempo. Presentati i protagonisti, che erano questi amici di cui abbiamo parlato, ora si presenta il luogo. Tutta la vita dell'uomo, l'uomo lo sa o no, è ordinata a Dio. Diversamente è ordinata a nulla. Immaginate chi non crede nell'eternità. Crede nel nulla. Perché quanto è fragile la nostra vita. Puoi vivere 100 anni e poi dove vai? Nel nulla. Immaginate anche antropologicamente che fatica, no? Che cosa esiste dopo la morte se non esiste l'eterno di Dio? Il nulla. L'immagine di quei filosofi che dicono che l'uomo nasce per morire, l'uomo invece nasce per vivere. Entra nel buio della morte, nella solitudine della morte. Io vi prego nel buio della solitudine della morte di non dire tante parole, ma di starci in silenzio, perché Dio non ha detto tante parole. Ma sappiamo noi che non cadiamo nel buio del nulla, ma nell'eternità. Egli è il centro della struttura dell'uomo, il cui spazio ha come obiettivo il tempio. L'uomo tende verso Dio come movente ineliminabile del suo desiderio. Non può farne a meno, anche se è cosciente di non poterlo raggiungere. Il tempio, vita, festa e legge, è il luogo dove l'uomo riconosce come Dio centro della propria esistenza, insieme anche il luogo dove riconosce se stesso come uomo, limitato e mortale, e riconcilia la tensione tra il suo desiderio infinito e la sua realtà finita. Che ora fu visto da lui un angelo. Dio interviene nella storia mediante il suo angelo. La parola angelo significa annunciatore. Interviene attraverso la parola da lui direttamente o indirettamente annunciata. Dio, che con la sua potenza, con la potenza della creazione, ha fatto il suo partner, può comunicare con lui solo mediante l'impotenza della parola. La parola è sempre impotente, perché può essere dall'uomo accolta o rifiutata. Essa è comunicazione e comunione, interpellazione e provocazione della libertà. Rende l'uomo responsabile, capace di rispondere a Dio che si è fatto suo interlocutore. In questo dialogo con lui, l'uomo si costituisce come persona e viene generato figlio di Dio. L'uomo infatti è generato da ciò che ascolta, formato dalla stessa parola a cui presta orecchio e risponde. Con questa parola Dio stesso bussa al cuore dell'uomo per unirsi a lui. La promessa è la sua proposta di amore. Chi accetta questo Dio e ascolta la sua parola diventa l'uomo nuovo, a immagine e somiglianza di Dio, che è amore, dono e servizio. Luca ci ricorda che quando la parola di Dio viene annunciata, quello è il luogo in cui l'uomo ritrova pienamente se stesso. Però c'è il rischio di accogliere quella parola o di rifiutarla. Accogliendo quella parola, l'uomo raggiunge la massima realizzazione di se stesso. Rifiutandola, non raggiunge la massima del suo essere uomo, rimane nella sua sterilità. Se l'uomo accoglie quella parola, la sua sterilità viene trasformata in grazia. Se l'uomo si chiude a quella parola, rimane sterile per sempre. Carissimi amici, questo la parola dice in sé. Cosa dice a noi la parola? Che se nella tua impotenza accogli il messaggio di Dio, ti accorgerai che Dio farà meraviglia della tua povertà, farà nascere cose che non ti aspetti dalla tua vita. Se tu invece ti rassegni al tuo limite e non ti apri all'onnipotenza della sua parola, rimarrai sempre sulla sponda senza prendere mai il largo della tua vita, senza mai osare. Se tu permetti invece a quella parola di toccarti l'orecchio del cuore, non in quelle stanze perfette dove tutto è sistemato. Spesso noi, no? Quando viene un ospite a casa, non si porta mica nello sgabuzzino e non ci si preoccupa di sistemare lo sgabuzzino, perché si deve andare a far vedere lo sgabuzzino. Ricordo la mamma, no? Quando lava tutto, magari io ho detto vai a mettere una pedata, un bambino va scorticellato e deve venire l'ospite in porta. Con Dio invece non è così. Dio vuole entrare nello sgabuzzino della vita, nella tua povertà, nella sterilità di Zaccaria e di Elisabetta. Non vuole venire nella sala da pranzo, nella sala di ricevimento, nella sala bellissima, nella piccola grotta di Betlemme nascerà Gesù, nella fatica di Zaccaria e di Elisabetta, nella loro morte, perché non avere figli era la morte, entrerà questa logica di Dio. Però il potere della parola si realizza solo se tu l'accogli. Infatti Zaccaria, cosa succederà a Zaccaria? Rimarrà muto. Fu turbato. La vista dell'angelo suscita turbamento e timore in Zaccaria. La prima reazione di fronte all'irruzione del divino è sempre la paura. L'uomo si scopre piccolo davanti all'immenso. Ma che cosa dice l'angelo? Non temere. Sono le prime parole dell'angelo a Zaccaria. La paura davanti alla santità di Dio, oltre che segno che siamo realmente davanti a Lui, è anche segno del nostro peccato. Vi ricordate nella Genesi che cosa avviene? Cosa avviene? Dopo che l'uomo pecca, che fa? Si nasconde. Allora ode il passo di Dio e si nasconde. E dove lo va a cercare Dio, Adamo ed Eva? Dove lo va a cercare? Nel loro? Nel loro? Com'è? Paradiso terrestre. Vedi, capisco anche questa lingua, il paradiso terrestre. Nel loro, bravo, nel paradiso terrestre. Ma dove li va a cercare? Nel loro? Vi ricordate com'è la storia? Lì della Bibbia? Loro peccano, si sentono il passo di Dio, e Dio li cerca nel loro, dillo forte forte, nel loro peccato. Dio entra nella storia del peccato di Adamo e di Eva. E che cosa fa? Gli dice perché hai fatto questo, eccetera, eccetera, tutto il discorso. E poi alla fine che cosa faccio? Un'immagine bellissima, forse non ce la ricordo. Fa loro le vesti. Se vedete nella Genesi, dopo che gli dice guardate, una donna schiaccerà il serpente, la testa, chi è questa donna?
Maria.
San Girolamo dice che è la Madonna, ma attenzione, la Madonna è la prima creatura, bellissima, però quel testo esegetico, chi nasce dalla donna? Chi nasce dalla donna? L'uomo, ogni persona umana nasce. Quella scrittura, Dio dice che tutti coloro che mi accoglieranno, tutti gli uomini che mi accoglieranno, avranno la possibilità di schiacciare la testa al serpente. Tutti noi, nati dalla donna, Maria nel modello splendido, ma tutti noi, è bellissima questa cosa. Esegesi dice questo, non io. Tutti coloro che sono nati dalla donna possono schiacciare la testa al serpente, al male. Ma Ma Dio è benedissimo, cerca da voi dentro il loro peccato, li copre, li veste, ma tenerezza per loro, profondamente. E poi vi ricordate che cosa succede quando chi uccide Abele? Bravissimo, Caino. Che cosa succede? Dove è tuo fratello? Tutto in riprova. E poi che cosa dice? Ricordate che cosa dice Dio a Caino? Gli mette un segno sulla fronte e dice: chi ti dovesse uccidere penerà più di quanto tu dovresti. Dove va a cercare Caino? Dio nel suo peccato. Carissimi, questa parola ci ricorda che Dio ci viene a cercare nella nostra impossibilità, nel nostro peccato, nella nostra sterilità, nelle nostre incapacità, nelle nostre piccolezze, per salvarci, per redimerci, per fare cose grandi della nostra piccolezza. Noi siamo turbati dinanzi a questa grandezza di Dio, ci sentiamo piccoli, ma Dio dice: non temere. È stata esaudita la tua supplica. Non si dice, se non qui e indirettamente, che Zaccaria abbia pregato. Certamente, agli occhi di Dio, la sua stessa situazione è già preghiera. Che bella cosa, eh? Dice: non temere, la tua supplica è stata esaudita. Non si dice qui che Zaccaria aveva pregato perché potesse avere un figlio, si capisce. Ma ci sembra che la parola ci possa dire che anche quando tu non dici con le parole una preghiera, la tua situazione è conosciuta da Dio. Che cosa bello! Che anche quando ci sono delle preghiere inespresse, ma quando il cuore ci fa male per una cosa che viviamo e magari ormai ci siamo rassegnati a non chiedere più, ricordati che Dio legge le viscere del tuo cuore e ti ama. Lo stesso limite di Zaccaria per Dio era preghiera. È bella questa cosa. Noi a volte pensiamo di venire ascoltati da Dio a forza di parole. Gli esegeti dicono che il miglior commento alla Bibbia è la Bibbia stessa. Gesù dirà: non credete di essere ascoltati a forza di parole, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliene chiediate. Il bisogno del figlio è sentito come richiesta dal cuore del padre. Bisogna però che il figlio preghi perché sappia ricevere il dono. Non c'è dono senza desiderio. Guardate che bello. In greco la stessa parola preghiera, deesis, indica anche il bisogno. Il bisogno muove la preghiera come desiderio del dono. L'uomo è di sua natura bisognoso di Dio, perché creato a sua immagine e somiglianza. Per questo è essenzialmente supplica. Solo nel suo volto trova il proprio. Senza invocazione di Dio, l'uomo è senza volto, in pregazione per una mancanza indebita. La tua donna Elisabetta genererà per te un figlio. La promessa di Dio è dare un futuro a chi non ne ha, dare senso a chi ne è privo. La storia della salvezza germina in piena fecondità proprio in chi è sterile. Questi in grado di recepire il dono come dono. L'impossibile rivela che l'azione è di Dio. È Lui che agisce e solo Lui. Prima che sia constatato l'impossibile, Dio non agisce, perché sarebbe inutile. Non c'è chiusura o lontananza che non possa essere aperta o avvicinata a Lui che vi porta la sua salvezza. Anzi, l'abisso di miseria rivela meglio la sua grazia. Il bisogno più grande che attraversa il cuore dell'uomo apre le viscere del cuore di Dio. Che cosa la parola dice a me? Che i bisogni più profondi della tua vita, quelli più profondi del tuo cuore, gli anelidi più grandi della tua interiorità, il dolore più forte che ti porti dentro, è già preghiera. riconoscilo e Dio vi entrerà. Accoglilo e Dio opererà prodigi in tutto questo. Giovanni infatti significa dono di Dio, nella povertà di Zaccaria e di Elisabetta entrerà Giovanni come dono di Dio. Non verrà vino e sarà riempito di Spirito Santo, significa tre cose. Sarà Nazireo, Nazireo significa consacrato a Dio, la forza di Giovanni sarà proprio questo, che Giovanni apparterrà completamente a Dio. Non sarà grande per vertigini o piegature artificiali, e la sua parola non sarà ispirata da ebbrezza o da desideri umani, per questo dice non verrà vino, come quello dei falsi profeti, ma da Dio, dalla sua promessa e dal suo spirito. Di questo sarà pieno fin dal seno di sua madre, perché fin dal principio conoscerà il Signore. Giovanni non è il Messia. Bene vino è la festa tranquilla e conviviale di chi da tempo della terra promessa gode del suo ultimo frutto. Giovanni, come l'Antico Testamento, non è ancora arrivato, a differenza di Gesù, lo sposo atteso, che quindi mangia e beve. Guardate dietro, lo dico, che bellezza che c'è, no? Anche quel non bene vino ci dice che ancora non è completa la festa. Giovanni è l'ultimo dei profeti, ma ancora non è Gesù. Guardate, dietro un versetto lo sente e non, magari è più difficile capirlo, no? Immediatamente. Invece leggere questi commenti, riflettere in preghiera su queste parole, ci fa capire la teologia che c'è dietro. Questo non bene vino vuol dire ricordarvi che Giovanni Battista, per quanto sia grande, non è il Messia. La festa nuziale, quando si potrà bere vino, arriverà con lo sposo Gesù. Gesù è lo sposo vero, dinanzi al quale si può con lui bere il vino, cioè sentire il compimento di un incontro. Da che cosa conoscerò questo? Io, infatti, sono vecchio. Di fronte alla promessa di Dio c'è sempre inadeguatezza da parte dell'uomo. L'unica adeguatezza è la fede in Lui, che può e vuole fare l'impossibile. Qual è l'adeguatezza di Zaccaria? Il fatto che è vecchio, che è povero, che è impossibile che lui si possa realizzare qualcosa di grande. Un vecchio non può far nascere un figlio. Una donna sterile non può far nascere un figlio. Allora che cosa avviene? Che riconosce le proprie impossibilità, la propria condizione, la propria debolezza, permette a Dio di intervenire, di entrare e di compiere grandezza e meraviglia. Sarà in un tono perché non accoglie questo messaggio. La parola si autogiustifica senza credenziali esterne. L'unica credenziale è negativa. Chi non l'ascolta resta muto. Chi non ha fede, non accetta la testimonianza di Dio, non può esprimersi nella sua verità di figlio. L'uomo senza fede resta radicalmente inespressivo e inespresso davanti al proprio limite, muto e senza senso. E cos'è il nostro limite, se lo leggiamo fuori dalla logica della fede? Noi sicuramente nella vita abbiamo incontrato, penso anche voi, delle persone ammalate fisicamente che sono una meraviglia. Non so se avete mai incontrato dei non vedenti, ma che hanno un cuore splendido, che vedono un non vedendo, perché qui Gesù non sta, la parola non ci sta parlando di eventi soprannaturali, oggi si è alla ricerca di eventi soprannaturali. Si fanno le trasmissioni miracoli, no? Una cosa del genere, ma non so perché è un po' di tempo che non vedo la televisione, ma mi ricordo che ci sono delle cose, la gente va alla ricerca del soprannaturale. Se vai in una classe scolastica, i ragazzi ti dicevo che parte dell'esorcismo, tutti sono attenti così, perché vanno tutti alla ricerca di queste cose soprannaturali. È garanzia di riuscita, un dialogo con i ragazzi sul demonio. Poi quando si parla della bellezza di Dio si trova più fatica nell'entrare in empatia e in diavolo. Guardate che così è, perché si è alla ricerca di qualcosa di misterico, di grande, di sensazionale, di madonne che piangono. Tutte piangono le madonne, qualcuna che sorride pure per dire io ti amo, figlio di Dio, guardate attenti a queste cose, attenti. Fidatevi solo di ciò che la Chiesa dice che è vero. Quando la Chiesa dice che è vero, una cosa è vera. La Chiesa vuol dire, in questo caso, il Santo Padre, che si esprime su una cosa, no? E cosa voglio dire con tutto questo? Il Signore non ha bisogno di parti sensazionali per compiere miracoli. Il Signore ha bisogno di un cuore che sinceramente si dona a Lui. Allora avverrà che la Sua parola genera la tua vita, e la muove, e la smuove, e la incoraggia, e la sveglia, e la cambia. Una fede che passa attraverso la vita concreta di ogni giorno. Ma l'incredulità, questo è bellissimo, non blocca la forza della promessa. Dio è più grande dell'incredulità di Zaccaria. Questa potenza termina nel dono che ugualmente viene dato, anche se rifiutato. Il silenzio si scioglierà in lode quando si riconoscerà che Dio ha ugualmente mantenuto le sue parole, che si compiranno nel loro momento. Immaginate cosa proverà Zaccaria, lo vedremo prossimamente, quando si accorgerà che nonostante la sua incredulità Dio ha operato ugualmente. Anzi, benedetta l'incredulità di Zaccaria che oggi ci fa credere che Dio sa agire anche nelle nostre incredulità. L'incredulità di Tommaso, benedetta, perché in questo anno della fede ci ricorda che Dio agisce anche quando abbiamo bisogno di toccare. Dicono i padri della Chiesa rispetto all'incredulità di Tommaso che a noi giova più l'incredulità di Tommaso che essere credenti di tutti gli altri 11. È proprio così. A noi giova di più che Zaccaria abbia detto no, non è possibile, io sono vecchio, perché questo suo atteggiamento ci fa credere che Dio, anche quando noi mettiamo un muro alla sua grandezza, Lui può agire. Carissimi, se ci sono nella vita familiare o personale delle cose che ci sembra che ormai tutto sia sterile, tutto sia finito, tutto sia impossibile, se dentro di te ci sono delle barriere rispetto alla grazia che ti fanno dire io su questo aspetto non posso cambiare più, non posso più crescere, resti muto se continui a fissarti su questa cosa. Non produci niente. Ti chiudi e ti imprigioni dentro di te. Invece il Signore ti dice, apri il cuore. Guarda che resti muto. Se tu credi che non produrrai più niente nella tua vita, veramente poi alla fine tu non lo produci. Perché ti stai fidando del tuo non produrre. Se tu invece sei capace di offrire il tuo non produrre a colui che è la parola che ti dice questa sera, Antonio, non temere, Pasquale, non temere, Nina, non temere, Daniele, non temere, Maddalena, non temere, Francesco, non temere. Se ti fidi di questo, ti accorgerai che si scioglierà anche ciò che ti sembra impossibile. Zaccaria, memoria muta e figura del mondo chiuso, di Israele dal cuore non convertito e del silenzio profetico che ha preceduto il Cristo. Tale silenzio resta la prova definitiva davanti all'incredulità e sarà tolto quando in Cristo tutta l'umanità avrà riconosciuto il compimento dell'amore di Dio. Concepì Elisabetta, tornato a casa Zaccaria, Elisabetta concepì e tenne nel nascondimento la realizzazione della promessa che si svelerà solo nell'incontro con il Messia. Ricordate qual è il primo atto pubblico di questa donna che è stata concepita dallo Spirito? A Incari, che è stata interessante, per questo che se lo dovete ricordare per forza, quando la Madonna va a trovare Elisabetta, esulta il bambino nel grembo, il primo atto pubblico. Sapete perché la Madonna va a trovare Elisabetta?
Per avere questo,
trovare Elisabetta? Perché? E perché la va a trovare? Per darle una mano? Per annunciare la bella notizia? Si doveva nascondere, questo non lo so, forse aveva un po' di paura, perché immaginate la Madonna, quando si trova incinta, che si devono avanzare per la pietra, insomma, non era facile, era una cosa dura quella della Madonna.
Per avere riscontro con le parole dell'angelo, che aveva detto che anche Elisabetta era...
Per raccontare, per avere riscontro delle parole dell'angelo, anche, tutto questo è bello, tutto quello che avete detto è bello, però com'è bella l'umanità di Maria. Che ha bisogno di capire, ha bisogno di vedere chiaro anche lei, di crescere nella fede, anche Maria, la Madonna, la meravigliosa Maria, che come noi, un po' di timore, anche lei. Cosa dirà l'angelo quando appare Maria? Non temere, la prima parola di tutto il resto, anche a lei dirà non temere, però la Madonna dirà eccolo. E allora poi tutto il resto, ma anche questo eccomi di Maria sarà attraversato dalla fatica di capire. Che bella la fede, entra nella storia concreta degli uomini, anche nella storia concreta di Maria di Nazareth. Pregare la parola. Hai ancora timore della tua piccolezza? Questa sera la parola ci ha ricordato che in questa piccola storia entra la storia di Dio. Non è la grande storia di Erode, è chiaro che le domande sono la sintesi di tutto quello che ci siamo comunicati. Se avete ascoltato, pregato su quello che noi ci siamo detti, non vi preoccupate di ricordarvi tutto, ma se il cuore di quello che noi abbiamo condiviso è passato, quando tu leggi queste domande ti accorgi, queste domande le ho fatte, le faccio io poi alla fine dopo che ci ho pregato su questa parola, prima di fare, mi sembrava che Gesù mi dicesse a me, hai ancora paura della tua piccolezza? Entra nella strada di questi piccoli, non nella grande storia di Erode. Hai ancora timore della tua impossibilità? Accogli. In te Dio vuol farti meraviglia. Non temere. Il Signore lo rivede al tuo cuore. Fidati. Meraviglia vuole compiere il Signore con la tua povertà. Apri il tuo cuore e la tua bocca proclamerà le sue meraviglie. Se non apri il cuore, sarai muto. Se apri il cuore, la tua bocca, proprio la tua vita. Qualche istante di silenzio, e in questo silenzio, se volete, rileggere ad alta voce qualche domanda di questo momento, risonanza.